Voi, qualcuno si ricorda che cosa è scritto nell'ultimo, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, nell'ultimo versetto, che è il 33? Qualcuno si ricorda cosa c'è scritto? Dice, è lì l'argomento comunque, nel mondo avete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Allora, se il Signore ha vinto il mondo, il nostro combattimento cos'è? Ha vinto? Cosa facciamo? Eppure la parola dice chiaramente, in Efesini 6, come ho citato prima, dice chiaramente che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre che sono i luoghi celesti. Quindi rimane una lotta, ma la vittoria è già stata conseguita. Questo secondo me dovrebbe cambiare fortemente il nostro atteggiamento nel combattere contro i principati. Qualunque sia la ragione e la causa del combattimento che deve essere ingaggiato, dopo ne parleremo, ma partire sapendo che siamo già vittoriosi. Credo che cambi molto la cosa. Non so, è come se una squadra andasse a fare una partita di qualcosa, ma sa che ha già vinto. E gioca, sì, però con relativa rilassatezza. Allora non dico che siamo rilassati perché il Signore non ci vuole rilassati e superficiali, però ci vuole confidenti in Lui, che facciamo in modo che la sua vittoria sia qualcosa che ci copre le spalle, ma che ha una come dire, necessità di affrontare con Lui una certa situazione che ci mette davanti. Allora, se la vittoria è già conseguita, il nostro combattimento è un combattimento di che cosa? La vittoria c'è già stata. Ho scoperto una cosa che non sapevo. Ho visto su Luzzi, su Watchman Nee, sul commentario di Bosio o di qualcun altro, che andando un attimo a vedere, ci postiamo su Efesini 6, cosa è scritto, c'è Efesini 6, eccoli qua, dove dice: stare saldi, state dunque saldi, resistete, ma soprattutto stare saldi ha il significato nell'originale di tenere il campo. Allora è anche coerente, ovviamente la parola è coerente. La vittoria è stata conseguita, ti metto lì a portare una bandiera, l'abbiamo appena cantato, ma questa bandiera la porti come un vessillo di colui a cui tu appartieni, al cui esercito appartieni, e lì vai, difendi quello che egli ha conquistato. La conquista è già stata fatta, a noi compete un combattimento di tenere il campo. Questo anche per me ha cambiato la visione delle cose. Intanto mi fa sentire decisamente più sereno, come dire, più tranquillo. E poi mi dà una spiegazione che avevo sempre percepito a pelle, ma non approfondito, sul fatto che se leggiamo, e adesso leggeremo il passo, da che cosa è costituita l'armatura, è praticamente un'armatura che non ha armi d'attacco, salvo la spada, che poi può essere anche in se stesso solo di una difesa ravvicinata, ma non con l'intento di attaccare. Allora leggiamo Efesini 6, da 10 a 18. Del rimanente, fortificatevi nel Signore nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate tenere il campo contro le insidie del diavolo. Perché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, restare in piedi. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia, calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò, scusate perché ho fatto delle correzioni che mi scorrono meglio, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiera e di supplicazione, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, ed anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, e per il quale sono ambasciatore in catena, affinché io l'annunzi francamente come conviene che io ne parli. Allora, riprendendo questo concetto, qui ci troviamo di fronte a dei componenti dell'armatura, e questo, devo dire, mi ha sempre un po' dirottato, come guardato all'armatura, piuttosto che a comprendere bene, o comunque meglio di prima, il valore delle cose che collega l'armatura, perché per dire lo scudo lo collega alla fede, la salvezza la collega all'elmo. E credo che se noi vogliamo entrare nella coscienza di cosa intende il Signore attraverso Paolo, quando al versetto 11 e di nuovo al 13 dice «rivestitevi della completa armatura di Dio», noi cosa ci mettiamo? I calzari, l'elmo? Bisogna che diamo valore alle cose di cui quelli sono rappresentativi per dare un'immagine. Ma quindi la nostra attenzione per combattere deve essere portata su ciò che il Paolo scrive correlatamente a queste cose. Quindi, quando parla al versetto 14 della cintura, il punto importante è che sta dicendo che è la verità la cintura. Allora, è la verità questa? È questa verità? No. No? La verità ne parla dopo, è la spada dello Spirito. La verità qui è che noi quando andiamo a combattere non siamo doppi di fronte alla situazione, è la verità per amore della verità nella circostanza, nella situazione in cui ci troviamo. Supponiamo, perché è un caso molto comune, che dobbiamo affrontare un combattimento perché siamo tentati. Allora, noi siamo tentati su qualcosa, che riguarda, che è sostenuto dalla nostra iniquità. Ma allora noi dobbiamo riconoscere nella verità quella iniquità, perché diventi un qualche cosa da cui poi posso essere difeso. La verità di cui si parla qui è la verità, come devo dire, della circostanza, è la verità intesa come amore per la verità, indipendentemente se è una verità che mi umilia e se è una verità che mi esalta. In linea di massima le verità che noi abbiamo bisogno di riconoscere sono quelle che ci umiliano, perché se riconosciamo quelle che ci esaltano, dopo dobbiamo riconoscere il peccato di presunzione o di vanità e quindi ritornare indietro. Però allora, la verità è quella che, facendo una correlazione all'immagine cintura dei fianchi, è quella che tiene insieme. Io, se devo affrontare il maligno, devo affrontarlo nella verità, che è verità spirituale, quella della spada, ma anche la verità che io ho bisogno di riconoscere in me, nelle mie circostanze. Non posso sostenere la verità della spada, che è la verità assoluta di Cristo, essendo io un truffaldino, perché non riconosco la verità corrente delle cose che ho nel cuore. Non è possibile. Non sono un buon combattente. Non appartengo a quell'esercito là. Sto barando come. Bene, allora l'amore per la verità è una delle cose che ci permette di mantenere il campo di fronte agli attacchi del maligno. E questa è una delle parti che noi giochiamo, perché io posso non mentire a me stesso, non dire la verità, non riconoscerla, ed è una variabile. Ma la giustizia, perché questa è una seconda parte dell'armatura, la giustizia è qualcosa che è stata data da Cristo in accordo col Padre e che è Punto. Non ti devo mica fare niente alla giustizia. Non posso introdurre una variabile come dire la verità o dirla alla meglio o scarsa. Io la giustizia ce l'ho perché il Signore me l'ha data e voi altrettanto. E la stessa cosa, faccio un salto in avanti, al versetto 17, dove parla della salvezza. Però c'è una differenza, perché la giustizia è qualcosa che il Signore ha conquistato per noi, d'autorità ce l'ha regalata, ce l'ha donata, avendo fatto un patto col Padre che ha concluso. La salvezza invece richiede cosa? Richiede la nostra volontà, eh? Se abbiamo ricevuto il dono della giustizia, e questo il Signore ha dato a tutti, indifferentemente qualsiasi uomo, qualsiasi donna, perché tutti sono stati raccolti in Cristo, la salvezza è quella che ci aggancia alla già esistente e disponibile giustizia, perché lì dietro alla salvezza c'è la mia volontà di credere il Signore. L'Apostolo Giovanni in particolare correla salvezza con credere, col verbo credere, più volte. Quindi a questo punto vediamo che ci sono delle parti, e le completeremo, che sono caratterizzanti qualcosa che è stabilito dal Signore. Dietro a questo che cos'è che ci sostiene? La fede. Che io sia giusto davanti al Signore, o faccio spallucce e dico ma dai figurati, o ci credo, non ci sono vie di mezzo. E che l'Evangelo, anche qui Giovanni lo dice spesso, sia Vangelo che dà pace, come dice il versetto 15, è così. Questa è una promessa di Dio, l'Evangelo dà pace. Io posso crederlo o non crederlo, ma comunque lo fa, indipendentemente da me. È chiaro allora che a fronte di queste cose lo scudo della fede è una difesa, diventa uno scudo. Se io ho la fede per credere che giustizia mi è stata data, che l'Evangelo porta la pace, allora quello diventa un mio possesso, per cui io posso respingere i dardi infuocati del maligno. Perché proprio qua? Qual è la grande, come devo dire, la grande insinuazione che il maligno mette nei nostri cuori, il dardo infuocato? Qual è? Ma se è, figurati se tu sei giusto davanti a Dio. È come un insinuo che faccia così. Cioè ci vuol far dubitare delle promesse del Signore. Ci vuol fare dubitare delle promesse del Signore che invece sono fisse, eterne, stabilite nella redenzione, organizzata, definita, conclusa, perfetta e inattaccabile tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Il maligno cerca di farci tremare o addirittura crollare, se riesce, sui punti capitali di quello che Dio, insieme al Figlio e allo Spirito Santo, ha già concluso e fatto e che ci ha donato. Se noi perdiamo contatto con questo punto, diventiamo vulnerabili, subito, facilmente vulnerabili. Ecco dunque il dardo infuocato, che poi può avere anche altre forme, ma messo lì come qualche cosa che giustamente nell'immagine dell'armatura viene bloccato con lo scudo della fede. In effetti è quando il maligno ci assale per farci dubitare dalla nostra fede, dell'avere creduto e così via, quello che ci difende è bloccare questo dardo insinuante del maligno sostenendo la verità. Adesso è una traslazione molto, molto ampia e generica, però se guardate bene, e adesso ne ha parlato parecchio, della questione di Adamo ed Eva, dove è insinuato il maligno? Nel dire, a suggerire a Eva qualche cosa che era quasi la verità, ma non era la verità. E lei ci è caduta. E ha perso quindi, ascoltando queste parole, ha perso la posizione di difesa da parte di Dio che aveva fino a quel momento. Allora, noi ci troviamo spesso in queste situazioni. E l'altra cosa che volevo dire è che, l'ho già accennata, in due versetti, all'11 e al 13, dice la completa armatura. Allora, guardiamo se non tanto o soltanto nel momento dell'allarme o sono sotto attacco, ma da quando mi alzo la mattina io sono riposo nella sicurezza che mi viene dall'armatura. Quindi credo alla giustizia del Padre, credo alla prontezza dell'Evangelo, alla potenza dello Spirito Santo, e dicendo credo sfido me stesso e sto lustrando lo scudo, se vogliamo dargli una veste, in maniera tale che siamo predisposti, preparati per affrontare il maligno durante la giornata, in qualunque forma ci assalga, perché comunque sia la forma, il modo, la circostanza, questa è l'armatura che ci serve e ci serve completa e pronta e disponibile. Chiaramente siamo attaccati da qualcosa, bene, facciamo anche una preghiera locale, specifica, come no, ci mancherebbe. Però questa preghiera non può uscire dal nostro cuore con la vera coscienza che ne sarò difeso, se durante tutta la giornata, magari anche il giorno prima, io mi sono un po' rilasciato davanti agli elementi che la compongono, che riguardano il mio stato con il Signore, che sono, prima Corinzi 30, in Lui voi avete sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Io bisogna che sia lì, questa roba ce l'ho, mi è stata data. Allora riesco a marciare e nell'ambito della giornata degli eventi potrò anche muovermi in una maniera più specifica a funzione del caso, specialmente cosa diventa, che sono delle variabili. Sono uno, la cintura della verità, togliamo la cintura, la verità. Signore mi dice, io ti difendo, sei mio soldato, ma tu io fai come ho fatto io, ho sempre difeso in maniera assoluta la verità, quindi tu sii assolutamente veritiero, uno, e questo dipende da me. L'altro dice di avere fiducia nella spada dello Spirito. Gesù cosa ha fatto nella tentazione? Ha usato la spada dello Spirito, di fronte alla quale, pur su tre ondate successive, però il maligno è andato via, perché è stato sconfitto dalla spada. Se andiamo poi quasi alla fine del versetto 18, mi dice, orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere, supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi. Come mai inserisce qua questa estensione? Perché prima sembra, in tutto quello che precede, una cosa personale. E poi qui invece la apre verso tutti i santi e chiede anche per se stesso. Perché questa situazione qua è tipica di tutti i santi. Perché le promesse di vittoria, cioè di vittoria, di non perdere il campo, perché la vittoria comunque è conseguita, sono non solo per me, ma per tutti coloro che credono nel Signore Gesù. E quindi se io riconosco che nella mia giornata, più volte, per una ragione o per l'altra, posso essere urtato da un'aggressione del maligno, è facile che anche gli altri siano così. Allora, vi sentite di più? Pensiamo anche solo alle nostre evangelizzazioni, quelle esterne ai parchi. E vi sentite di più con un certo coraggio se siete soli o se siete in gruppo? In generale è in gruppo. Io l'ho già detto un'altra volta, qui dal pulpito, come uno degli aspetti che mi ha dato gioia nell'evangelizzazione nei parchi è stata proprio la presenza di un gruppo consistente, perché eravamo sempre più o meno una trentina, della Chiesa. E questo, eravamo a esporci come Chiesa più o meno in questo modo, a parte quei due o tre episodi in cui c'è stato qualcuno che ci ha mandato a stendere, vabbè. Però, vedete, dovevamo affrontare una situazione, e sicuramente ciascuno di noi è stato, soprattutto magari le prime volte, facilitato nell'esporre la propria testimonianza, perché è dietro la Chiesa. Allora, e questa è una situazione che fisicamente si può toccare. La situazione generale qui descritta non si può toccare, però possiamo saperla, riconoscere che effettivamente è così. Effettivamente è così. Adesso volevo riflettere con voi su un altro aspetto. Ma il combattimento del cristiano, il tenere il campo, su quali punti normalmente incide, per quali aspetti? Perché io finora ho parlato un poco in sostanza della tentazione, no? Del peccato e così via. Ma secondo voi è un bel pensiero o è un po' miserevole? Vogliamo andare una paginetta indietro su Efesini, nel capitolo 3. Versetto 9, leggo due o tre versetti. Efesini 3, versetto 9, dove dice Paolo: e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché nel tempo presente, siamo ancora in un tempo presente, non è cambiato, ai principati e dalle potestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa, che siamo noi, per me è un pezzo di Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Gesù, Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Riprendo il passaggio. Affinché nel tempo presente ai principati, alle potestà nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo nostro la infinitamente varia sapienza di Dio conforme al proponimento eterno che gli ha mandato a effetto nel Signore Gesù. Allora, qui mi sembra molto, molto chiaro che Paolo stia dicendo che la vittoria, non lo dice qua, ma l'abbiamo detto prima, è stata fissata, sigillata dal Signore, però ha lasciato il suo esercito, di cui noi facciamo parte, a difendere il campo. Ora, se noi scappiamo, prendete il concetto, ci ritiriamo, ma che esercito siamo? Qual è la realtà della nostra fede nei confronti del Signore? Saremo l'esercito, non so se dire di Franceschiello, di Mamelucchi, non so che, ma insomma. Il Signore si aspetta che nel nostro cuore ci sia una dignità di credenti per sostenere alla faccia dei principati e delle potestà, come dice qua, la nostra appartenenza alla Chiesa. E d'altronde, chi non ricorda quella frase che si trova in Colossesi, che dice: avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ma se noi non siamo dei dignitosi, volonterosi, orgogliosi, appartenenti all'esercito del Signore, il pubblico spettacolo diventiamo noi alla faccia dei demoni, insomma, e delle potestà, non è il contrario. Mentre qua il Signore, qua in Efesini, al passaggio del capitolo 3, ci chiama, cioè affida a noi l'incarico di far vedere a questi che egli ha vinto come loro, che a suo tempo hanno fatto di tutto per fermare lui, Gesù, Non ci sono riusciti. Qual è stato il risultato? Che da uno è nata una massa enorme, non so quanto, ma comunque numerosa, di uomini, di donne che hanno creduto e che quindi sono veramente appartenenti al Signore. La Chiesa di Roma, almeno una volta, non so, faceva ai ragazzini, 10-12 anni più o meno, la cosiddetta cresima, no? E la cresima, mi ricordo, questo l'avevano insegnato a me, cioè tu sei soldato di Cristo, e mi mettevano una patacca in testa, un po' d'olio, una fascia che sembrava un kamikaze, perché tutti i kamikaze, se l'avete visti nelle fotografie, avevano la fascia e cantavano prima di buttarsi giù con l'aeroplano. Ma ero un bambino, come forse anche voi, forse anche a te Piero sarà successo, ecco. Però il concetto del soldato di Cristo è vero, ne abbiamo parlato adesso, ma possiamo anche trovare un passo della parola, se adesso riesco a beccarlo, che deve essere in Timoteo, vediamo un po'. Sì, in Timoteo, Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 3. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impiccia delle faccende della vita, e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Poi vabbè. Allora, questa immagine è confermata in maniera chiara. Il Signore, se ti fa fare, mette ad affrontare un combattimento, ci qualifica come soldati. Dunque, aspetta che mi è passata una parola. E ciò a fin di piacere a colui che l'ha ruolato. Quindi noi abbiamo un compito molto più nobile nel combattimento contro i principati e le potestà rispetto a quello semplicemente di combattere per le nostre magagne e debolezze interiori, perché ho fatto questo, ho fatto quell'altro, peccato qui, peccato là. Ma sì, è vero, ma il Signore dirà anche, beh, va bene, ma vieni su, ti ho dato molto di più, ti ho dotato di una posizione celeste che dovresti utilizzare proprio per piacere a me che ti ho arruolato. E questo piacere me lo dai quando se vai a combattere difendendo la mia, ciò che io ho conquistato. Al tempo della sua tentazione, Gesù non aveva conquistato ancora, però se ci guardate, ciò che egli risponde al maligno sono tutte delle parole tipo di difesa. Non lo aggredisce mica, gli dice: ah, perché non ti butti giù? No, è così. Allora, anche noi non preoccupiamoci a fronte della aggressione del maligno, di qualunque tipo sia, di attaccare andando a pensare che parola posso dirgli, perché le parole sono molto semplici. Una delle più semplici la dice Pietro, in un passo della parola, cosa dice a proposito del leone ruggente? Dice: resistetegli nella fede. Anche lui, resistetegli, non attaccatelo, fate una grafia. Resistetegli nella fede. Quindi è il nostro combattimento in realtà è una sintesi precisa di attaccamento ai valori che il Signore ci ha dato, attaccamento di fede. E torno a dire, l'altra cosa fondamentale è che noi siamo senza frode nel cuore, perché se siamo con la frode nel cuore, l'attaccamento di fede vacilla, non è genuino. Scusate se ho insistito un po' su alcuni punti. Uno, è un combattimento per difendere il territorio conquistato dal nostro duce, come dice la lettera agli ebrei. Due, è un combattimento contro qualche cosa che è decisamente superiore a noi e perdiamo miserevolmente se non usiamo quell'armatura la cui base è la fede, perché la fede mi sostiene a fronte della giustizia, mi sostiene a fronte della salvezza, e l'altra è la verità. L'altra è la verità. Terzo, che poi sono già al quarto dito, terzo quarto, non mi sono perso, è di guardare, di utilizzare queste raccomandazioni che qui Paolo ci fa per crescere come cristiani, perché cresca in noi una coscienza del corpo di appartenenza, e che non è solo il corpo come comunemente diciamo, è sempre sì il corpo di Cristo, ma un corpo di combattenti che difendono il loro vittorioso condottiero. E questo ha tanto più valore se la difesa è fatta per una semplice ragione, che non è un calcolo di ritorno, meno male, la tentazione mi è passata, adesso sto bene. No, semplicemente perché chi ha risolto questa situazione per me è Gesù. E io, siccome me lo chiede, per risposta all'amore che ha avuto per me, io prendo questa decisione, lo difendo perché è mio Signore, perché mi ama e mi dice di amarlo, semplicemente. Tutto qua. Allora, quante volte sono nella nostra vita invece, credo, le situazioni in cui ci fermiamo al primo livello, al primo rango del nostro combattimento come cristiani, cioè al rango di sentirci nelle condizioni di poter tirare un sospiro di sollievo, sentirci insomma appagati perché siamo usciti da una tentazione o da una difficoltà. La difficoltà già potrebbe essere già più qualche cosa che il Signore ci ha messo perché lo invochiamo, perché conosciamo Lui. Ma, insisto, guardiamo di imparare sempre a crescere per il Signore, veramente per Lui, in relazione a chi è, dando valore a quel che ha già fatto, perché avendolo già fatto diventi una cosa che si produce anche in me e ciascuno di voi in mille circostanze della nostra vita. C'è un accenno da parte di Paolo qui, nel passo che ho letto, che in mezzo a questo ci va una cosa che non è gradita di solito, che è la sofferenza. Paolo parla delle sofferenze di Cristo, ma non dice le sofferenze di Cristo, quelle che lui ha patito. Sta parlando delle sofferenze che noi come cristiani, siamo chiamati a patire in relazione al fatto che apparteniamo a quel Cristo che ha patito, lui quelle, ma noi come appartenenti al suo corpo saremo chiamati anche noi ad avere il coraggio, la volontà, l'arrembante volontà proprio di affrontare le sofferenze che gli ci manda. E se leggiamo la storia di Paolo, direi che il Signore non ha avuto la manina così morbida, perché dice a un certo punto 4-5 volte mi hanno frustato, 2 sono stato sull'orlo di naufragare, tutta una serie di cose che raccontano quante peripezie ha dovuto affrontare. E del resto, se ricordiamo che cosa, chi è stato? Il Signore ha detto ad Anania, quando gli ha detto: Anania, vai, non mi ricordo a che posto doveva andare, e là c'è un certo Saulo, e quello gli ha detto: ma io ho sentito dire la roba, tu vai, ci penso poi io a fargli comprendere quante cose dovrà soffrire nel mio nome. Allora, con questo non invito ciascuno di voi a fare, come posso dire, l'uomo o la donna pavido. il Signore ci porta nelle difficoltà, e le difficoltà normalmente ci fanno soffrire, non è mica detto che ci sono solo fisiche, ci sono anche quelle, ma spesso invece sono tribolazioni che si ingegnano in maniera che sembrano proprio dei serpenti, sono dei serpenti perché è una sorta di mano libera che il Signore dà al maligno per crescerci, ma siamo relativamente parlando anche orgogliosi, o meglio, posso dire un'altra cosa, ma vi aspettate che la vostra vita cristiana sia una vita tutta brodo e giuggiole? Non può esserlo, non è stato così per il condottiero, come può essere? E quindi anche eventualmente nei contatti con gli altri, questa sorta di ipotesi, che devo dire ha sfiorato anche me, perché mi ero illuso di questo e non ero stato ben indirizzato 35 anni fa, quanti sono, è che la vita cristiana fosse, ho messo come posso dire, le armi da guerra al palo, al taccapanni, e adesso tutto ok. Non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. Però, come Paolo dice, le sofferenze di Cristo che si ribaltano in noi, che sono dello stesso tipo, della stessa origine di quelle di Cristo, sono sofferenze di benedizione e di gloria, e che ci autenticano come veramente appartenenti a quel corpo di cui Egli è il capo. Il Signore ci benedica nell'avere sempre il coraggio di credere e di credere e di credere a testa bassa. Amen.